Il mio sermonetto di oggi l'ho intitolato La genuina sapienza. Nello studio biblico che abbiamo affrontato, è la lettura dello studio del libro del Proverbio, abbiamo affrontato questo bel libro che a me è caro, devo essere sincero, perché fu il primo libro che lessi in età adolescenziale. Ero incuriosito dalla grande sapienza che trasmetteva ogni singolo versetto. Naturalmente, quelli che riuscivo a comprendere, l'età era molto giovane, avevo attorno ai 12 anni. Affrontare un libro delle Proverbi era abbastanza difficoltoso, nonché la Bibbia era ancora una vecchia edizione, perciò le scritture erano abbastanza difficili a volte da comprendere. Tentai di memorizzare alcuni che messaggi di questi versetti mi diedero e ancora oggi mi accompagnano come ricordo di quel mio primo approccio con la parola di Dio e della mia curiosità verso questo meraviglioso libro che trovai fra i libri di mio nonno. E ammetto che rimpiango poi di aver perso questa Bibbia perché sarebbe stato veramente un'eredità lasciare ai miei figli, ai miei nipoti, un'eredità innanzitutto di Dio, dopodiché anche un'eredità familiare. Ma ahimè, nei vari traslochi, diciamo, la causa anche perché mio nonno morì e il libro ce l'aveva lui, la Bibbia, un po' anche il trasloco che ho avuto, l'abbiamo perso. Mi sarebbe veramente piaciuto custodirla veramente come un tesoro, come è, giustamente, ognuno di noi tiene come un tesoro le proprie Bibbie. Ricordo poi che all'età di 15 anni frequentavo il catechismo. Allora ero un cattolico, ero anche convinto come cattolico, uscivo da una famiglia cattolica fortemente a quell'epoca, perciò frequentavo sia il catechismo, la chiesa e tutto quello che gli girava attorno. Il catechista un giorno ci chiese chi di noi avesse mai letto la Bibbia. Molti, ma non tutti, risposero che avevano letto chi solo i Vangeli, chi qualche articolo riguardante appunto la Bibbia, le Sacre Scritture. E per conto mio dissi che avevo letto soltanto il libro dei Proverbi. Il catechista lì al momento sorrise e fa: cioè, tu, Manuel, hai scelto proprio il libro più difficile della Bibbia. Ma io a fin dei conti non ero molto d'accordo su questa idea. Perché alla fine, anche se in piccola percentuale, qualcosa avevo compreso. E appunto, come vi dicevo, mi ha accompagnato per tutta la mia vita e mi sta ancora accompagnando. Inoltre, lo scrittore del libro dei Proverbi chiarì una bellissima introduzione. Lo scopo e l'utilità della parola che mise per iscritto sotto ispirazione. Lui stesso scrive al riguardo. Vi invito dunque, fratelli, di prendere la vostra Bibbia e aprirla in Proverbi. Leggeremo il primo capitolo, i versetti da 1 e 7, che praticamente è proprio l'introduzione di questo libro. Proverbi, capitolo 1, dall'1 al 7. Dice: i proverbi di Salomone, figlio di re Davide, re di Israele, per conoscere sapienza e ammaestramento, per intendere i detti di senno, per ricevere ammaestramento circa l'agire saggiamente, la giustizia, il giudizio e la direttura, per dare accorgimento ai semplici, conoscere e riflettere e riflessione al giovane. Il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo con intendimento non terrà saggi consigli. Per comprendere una sentenza è un enigma, le parole dei savi e i loro detti oscuri. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzeranno la sapienza e l'ammaestramento. Beh, come introduzione è chiara. Le parole per dare accorgimento ai semplici, conoscenza e riflessione ai giovani. Era un motivo in cui, per capire la sapienza, la si poteva trovare leggendo questo libro. E devo dire che chi lo legge sicuramente è in uno stato di ricerca. Vuoi perché questa persona è giovane e deve avere un approccio alla vita? Perché e questo libro lo aiuterà. E chi ha bisogno personalmente, dopo un maturo, da maturare la sua condotta. Ma francamente, ora che mi sento un po' più maturo di allora, alle spalle o mezza età vissuta, posso testimoniare e affermare con sicurezza che l'affermazione che i libri difficili della Bibbia proprio non ce ne sono. Anzi, sono libri scritti da uomini che a volte sono difficili da comprendere. Al massimo abbiamo bisogno di essere accompagnati nello studio e per questo Dio ha dato una chiesa e ha dato anche dei buoni ministri. Tanti dicono, ma è difficile affrontare la Bibbia. Come fai a leggerla, Manuel? Diciamo, mi fanno capire che per loro l'approccio è molto difficile. Ma faccio capire anche per chi segue i comandamenti di Dio e si approccia alla Bibbia con sincerità, con lo spirito che Dio vuole, questo è semplice. Ammetto che quando entro in una libreria vengo subito attratto dagli scaffali di saggistica. La mia curiosità mi porta a comprarli. La lettura non sempre è così fluida ed edificante. E se devo esprimere un giudizio, nessun libro mi dà più di quello che mi può dare la parola di Dio, espressa nella Bibbia. Non lo dico per retorica, lo dico perché chi può negare che la santa sapienza contenuta in essa non abbia edificato e maturato generazioni intere? Li ha fatti maturare in saggezza, in stabilità d'animo, in rettitudine. Coloro che leggono e studiano la Bibbia con veri sentimenti, quale timore di Dio e vera umiltà e amore, sono persone sagge. Non voglio qui adesso dire che chi non legge la Bibbia è stupido, anzi, ci mancherebbe. Dico però con certezza che se un giovane inizia a una buona età a studiare e meditare sulla parola, sicuramente avrà una saggezza superiore all'età che ha. Perché? Perché la saggezza proviene da Dio. Guardiamo i nostri giovani. Li abbiamo visti nascere e crescere nella Chiesa. Li abbiamo visti anche crescere in saggezza. Ogni tanto mi metto un po' in disparte e li ascolto. Ascolto i loro discorsi e le loro esperienze. Come non capire di quale saggezza essi sono cinti? Sono cinti della saggezza che proviene da Dio. Sono nutriti dalla Chiesa attraverso l'ascolto dei sermonetti in sabato. E ci meditano. Una volta a casa ci meditano. Sono parole tratte dalla Bibbia, sono parole di verità. Per quello che è importante essere presente o collegarsi e ascoltare il messaggio del sabato. Non è un messaggio che si può ascoltare in televisione. Non ascolterete mai messaggi così in televisione, state certi. Si può ascoltare soltanto da parole che escono dalle Sacre Scritture e parole che escono dalla bocca di persone che amano Dio. E questa saggezza li porterà a non avere problemi nella vita. Anzi, avere una visione lungimirante, a discernere il bene e il male. E credetemi che oggi discernere il bene e il male non è cosa da poco. Dove tutti gli occhi e parole dicono che il bene è il male e il male è il bene. Questa è una profezia che si sta adempiendo tuttora. Notiamo infatti che se diciamo verità veniamo derisi, chi dice menzogna viene innalzato. Ecco i veri idoli. La menzogna è la vera idola. Abbiamo ascoltato tempo fa un bel messaggio di un nostro fratello che ha parlato della menzogna. È mimetizzata talmente bene, radicata nei mass media e nella popolazione, che a volte è difficile entrare e spaccarla dentro ad ogni persona, questa menzogna. Ormai è talmente radicata che è difficile veramente. L'opera di Dio può adempiere questo, ma intanto sta lasciando che in molti rimangano nel buio. La lettura della parola di Dio elargisce sapienza. E se posso dare un'immagine, la paragonerei a un puzzle. Un puzzle come questo. Ogni volta che prendiamo una porzione di questo puzzle, come una piccola porzione di saggezza, lo guardiamo, lo studiamo, lo facciamo girare nelle mani e poi lo uniamo insieme agli altri, per poter continuare a completare un quadro sempre più complesso, sempre più comprensibile. Sarà un quadro enorme che durerà tutta la vita. Ma badate, non ha cornice. Dunque vuol dire che non ha limite. E noi qui comprendiamo che nessuno mai sarà pienamente sapiente. Mai unimente, ma unimente saprà che deve attingere dalla fonte che la largisce, che è la Bibbia. Questo sermonetto l'ho scritto quasi un mese fa. Però ieri sera, l'altra sera con mia figlia, Gloria, infatti ho chiesto permesso di portarmi via un pezzo del suo puzzle preferito, vedevo che stava un po' litigando con questi puzzle e mi chiamò: papà, non riesco a unire i puzzle. Ho detto: come mai? E mi sono accorto che praticamente aveva una manciata di puzzle impropri per quello che voleva comporre lei. Questo mi ha fatto pensare: tante volte crediamo di attingere sapienza dal mondo, ma non è idonea al nostro puzzle che noi stiamo costruendo con la parola di Dio. Questo ci fa comprendere come dobbiamo discernere tutti i messaggi che ci arrivano. Non siamo una chiesa che chiudiamo gli occhi al mondo, non è vero. Noi ascoltiamo tutti, come abbiamo detto, come prima giustamente ha detto Carmelo, il nostro ministro, siamo una chiesa che sappiamo ascoltare, ma sappiamo anche discernere qual è il puzzle giusto da mettere e quello da non mettere. È così la vita. Se noi vogliamo fare qualsiasi cosa, dobbiamo sempre selezionare. Chi vuole costruire una casa, selezionerà i materiali, perché ci sarà quello buono e quello meno buono. Ma è la natura, è così. Ci sarà quello che ti vuole dare del materiale buono, che invece è scadente. È lì la furbizia, la saggezza di ognuno di noi. È così la saggezza che ogni persona deve avere nei confronti di quelle verità che il mondo vuole trasmetterci. Adesso sono capaci tutti con la S saggi. Tirano fuori il telefono. Cos'è che hai detto te? Ah sì, guarda, c'ho qua. Sì, lo sapevo già, ma ci ho guardato. Tutti saggi sono, ma non è così. Specialmente quando si parla di Bibbia. Mamma mia. Settimana scorsa ho avuto, non una discussione però, abbiamo avuto modo di parlare con la mia collega che, diciamo, non ho afferrato bene cosa crede lei. Mi sembra che abbia un grande calderone, ci ha buttato tutto, bella mescolata, e sta servendo a tutti le sue portate di questa minestrone, confondendo molto le idee, perché sento, mi arrivano. E probabilmente a lei è arrivata il fatto che io sono un lettore della Bibbia. E mi stava un po' alla larga, non ho mai affrontato un discorso serio al riguardo. Faceva un po' la saccente, parlando un po' di qua, un po' di là. E io mi sono detto: sì, non condivido le tue idee perché non sono proprio corrette. Se vogliamo parlare di cristianesimo, di Bibbia, mi spiace dirti, magari sei un po' fuori rotta. Perché? Mi disse. Non so, da che fonte tu hai tinto? Ho letto questo, ho letto questo, ho letto questo. Sono tutti autori che io conosco, ma non sono biblisti, non sono credenti, sono blasfemi, parlano di un Cristo e di un Dio, di una Bibbia che non è la vera Bibbia, non è il vero Cristo. Ho detto: scusami, complimenti per la tua mente talmente aperta, non devo mettere in discussione quello. Ma stai dicendo cose che non è biblico. Ma l'hai letta la Bibbia? No, io la Bibbia la brucierei. Cioè, tu vuoi parlare di Bibbia, ma non l'hai mai letta? Tu sei una persona che vuole guidare la macchina in un centro urbano, ma non hai mai sfogliato neanche il codice stradale. ti fai male a te, ma fai male anche agli altri. Cioè, quando parli di Bibbia, abbia a mente l'accortezza e la saggezza, la pura saggezza, di dire cose sensate. Perché veramente ti danni te, ma fai dannare anche gli altri. Vuoi parlare di una tua preghiera che tu fai, le tue visioni che hai, ma chi vedi te? Io vedo il Signore. Non penso che il Signore appaia a te e smentisca quello che ha detto 2000 anni fa. Non penso proprio. Perché avrebbe mentito a tutti fino adesso? Perché è arrivato a te? Sì, ma anche la Bibbia è fatta dagli uomini, è inventata dagli uomini? No. La Bibbia è ispirazione di Dio agli uomini. Io non so te chi ti ha ispirato a dire certe cose o fare questo famoso calderone che tu dici che devi mettere dentro. Ma sappi che comunque il demonio si trasforma anche in angelo di luce. Io, se fossi te, starei un po' attento se hai queste visioni e se ti viene a trovare la sera. Poi vedete, io più di così io mi fermo, perché davanti a persone che dicono di conoscere la Bibbia ma non l'hanno mai aperta, sono delle mine vaganti. E davanti agli altri sicuramente troveranno la maniera di metterci in brutta luce. È da lì poi che nasce veramente l'antibibbia e l'anticristo. Tornando a noi, la sapienza è un dono che Dio dà tramite lo Spirito Santo. Nel momento del battesimo, precisamente nelle imposizioni delle mani. Chiediamolo di in continuazione, in modo da far crescere in noi sempre più sapienza, e con essa capiremo quanto abbiamo bisogno che il nostro Padre ci sostenga. Mi ricordo bene il mio battesimo, anche il vostro, ognuno di noi si ricorderà il battesimo, l'imposizione delle mani. Beh, che questo consideriamolo che non è una cosa da poco, eppure tante chiese non la considerano, no. Eppure lì, in quel momento, Dio, tramite le mani dei ministri, sta intercedendo perché in noi faccia nascere qualcosa. Qualcosa, quella saggezza di qualsiasi natura che in qualche modo servirà alla Chiesa. Servirà a proclamare il suo Vangelo. Perché tutti noi siamo anche quei puzzle. Quel puzzle, vi ricordo, non ha cornice, si sta sempre allargando. Siamo incastonati. Dove io mi fermo, inizia un altro fratello, perché ha altre capacità. Dove quell'altro fratello ha qualche problema, interviene l'altro fratello. È bello così. Come diceva sempre mio nonno quando gli domandava, come stai? Un colpettino io, un colpettino da mia moglie, tiriamo avanti tutti e due, andiamo alla vecchiaia. Così, un colpettino un l'altro, ci aggiustiamo e andiamo tutti verso il regno di Dio. Bellissimo. Bellissimo, è una bella immagine, per me non penso voi, però quella frase che diceva sempre mio nonno dava un senso veramente d'amore, di coppia, perché faceva capire dove io tentenno c'è mia moglie che dai, dove lei dai, spingeva lui e pian piano andavano avanti per la loro vecchiaia. Lo scrittore del libro dei Proverbi, il re Salomone, a cui Dio ispirò la stesura di buon parte di questo libro, ebbe col suo una sola richiesta, la sapienza. Questo perché sapeva che sarebbe stata la base del benessere suo e del suo regno. Ugualmente dobbiamo fare noi, chiedere a Dio sapienza, perché possiamo governare la nostra vita in salute e protezione, ma nello stesso momento guidare i nostri familiari. Attenzione, la Chiesa è con umiltà a Dio, non agli uomini. Essendo re, poteva essere circondato da saggi e consiglieri, ma sapeva che la purezza di una saggezza poteva venire soltanto da Dio. Fa entrare i nostri cuori, la saggezza vuol dire sapere ascoltare molto. Il saggio non è quello che ha da dire sempre qualcosa su tutto, ma sa vedere e ascoltare. Poi, meditando, saprà dare la sua valutazione. Di conto mio faccio sempre un detto. Dio ci ha dato due orecchie e una bocca. Perché? Semplice. Per ascoltare il doppio e parlare la metà. Quanti hanno l'abitudine di parlare su argomenti di cui non conoscono poco o niente. Non sanno nemmeno parlare di quell'argomento a volte e non sono nemmeno autorizzati. Professano parole a valanga, apparendo come saggi, ma che alla fine capisce che non lo è per nulla. Anzi, ti accorgi che il vero saggio del gruppo è stato lì ad ascoltare e dà le parole insulse e parole stupide che sono state dette in quel momento, sta già traendo pensieri più nobili. Quelli sono i saggi. Voglio concludere con un altro versetto tratto ancora dal libro dei Proverbi. Qui la sapienza viene rappresentata come una figura di una persona che ama essere corteggiata. La sapienza ama essere corteggiata. Perché è proprio così che dobbiamo cercare la saggezza. Corteggiandola e desiderandola, come quando due fidanzati innamorati si parlano. Hanno gli occhi negli occhi e le loro orecchie sono rivolte soltanto loro e al loro cuore. Infatti, prendiamo fratelli. Per cortesia, prendiamo il capitolo 8 di Proverbi ancora. Non mi sono mosso appositivamente da questo meraviglioso libro che è i Proverbi perché, come vi ho detto prima, mi sono innamorato quando ero adolescente dalle Sacre Scritture, appunto da questo bellissimo libro. Allora, capitolo 8, versetto 17. E dice: io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano diligentemente mi trovano. Siamo in cerca d'amore, cerchiamola, cerchiamolo anche nella saggezza. Che Dio elargisca a tutti noi una sana saggezza per essere sempre giusti davanti a Lui e agli uomini. E preghiamo perché il mondo non perda mai il desiderio della vera saggezza e sapienza. Per poter vivere in serenità in questa generazione e per quella futura. Sappiamo infatti che se noi diamo spunti di saggezza alla nuova generazione, è anche il nostro futuro. Non dobbiamo essere egoisti e credere che il futuro è richiuso soltanto in questa generazione, anche futura. E noi ne faremo parte anche in quella. Saremo vecchi, ma faremo parte di altre generazioni. Altre generazioni che ci governeranno anche. Ho già detto in un messaggio precedente che parlava di governo. Quanto è bello se i nostri governanti aprissero ogni tanto la Bibbia. E si accorgerebbero che tutti quei libroni che hanno sempre alle spalle quando vengono intervistati, avanzerebbero tutti. Perché se aprissero soltanto un po' la Bibbia, troveranno, che ne so, Libro del Re, Libro dei Giudici. Quali sono esperienze di governo e di vita che hanno fatto la differenza per generazioni e per popoli? Tante cose del passato ritornano di moda, è così. Sarebbe bello se tornasse la genuina saggezza, accompagnata dall'etica, dalla vergogna, dall'intelligenza e dall'onestà. Concedetemi di concludere con un altro versetto. Sono versetti tratti ancora dal libro dei Proverbi. Ve li leggerò io. Quando la sapienza entra nel tuo cuore e la conoscenza sarà gradevole alla tua anima, la riflessione veglierà su di te. E l'intendimento ti proteggerà per liberarti dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse. No, questa qua, sinceramente, non ho segnato il versetto, ma è nella. Dopo, scusate, ma non l'ho segnato. L'ho soltanto scritta perché è uno di quei versetti che ho scritto in fondo alla Bibbia, perché è uno di quelli che mi attrae, perché veramente è una dichiarazione d'amore che la sapienza ci fa. Questa qua veramente è cosa vuol dire seguire la sapienza divina. Auguro a tutti di avere tanta saggezza, tanta sapienza per da risolvere i problemi che la vita ci dà, perché ogni giorno la vita ci dà sempre dei problemi, di risolvere anche gli altri, perché risolvere i problemi agli altri in saggezza, credetemi, vale quanto una predicazione. Perché vedranno in noi veramente la luce che ci ha riempito il cuore nel diventare cristiani e capiranno veramente la potenza di Dio. Grazie di avermi ascoltato e buona continuazione.